Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Radio Zainet, benvenuti come di consueto all'appuntamento con i giovani reporter. Oggi parliamo di ecologia e in particolar modo di bancarotta della terra. Purtroppo ogni volta che si parla di ecologia non si parla di argomenti molto positivi, mio malgrado e nostro malgrado. Oggi insieme a me ci sono Mattia dell'Università di Torino, Facoltà di Storia. Ciao Mattia.
Ciao.
E poi abbiamo una new entry per la radio, per quanto riguarda la radio, ovvero Samuele, che è nuovo. Non ha mai fatto una trasmissione radiofonica, quindi assolutamente dagli un in bocca al lupo, Mattia.
In bocca al lupo.
Grazie.
Abbiamo Samuele della Facoltà di Torino di Giurisprudenza. Ciao Samuele.
Ciao.
Allora, prima di cominciare questa bella puntata dove parleremo di bancarotta della terra, ovvero delle risorse naturali che pare siano già finite, pare che noi già stiamo usando la riserva, in realtà appunto tutto questo è un po' difficile da comprendere, quindi ne parleremo anche con Roberto Brambilla del gruppo Impronta Ecologica della rete Lilliput per capire che cos'è l'Earth Overshoot Day, ovvero l'ora della bancarotta ecologica. Prima però ascoltiamo Ligabue con una canzone allegra che si intitola A che ora è la fine del mondo?
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Che ora è, scusa, ma che ora è, che non lo posso perdere, l'ultimo spettacolo, fine del mondo, immondo visione, diretta da San Pietro per l'occasione, la borsa sale, i marroni no, Ferri batte il record di autogol, le liste del giudizio universale, saranno trasmesse dai telegiornali, ma rete unificate poi sulla pagina 6, ma prima però sul canale 9 ci sarà il terzo festival del dolore con la finale dei Casumani, meno umani che mai. Ciccia.
Niente,
ma tu giri più leggero, bruciando le tue scorte di preservativi, fiori in fiorello, l'amore bello, se ci sei tu, a che ora è la fine del mondo, a che ora è la fine del mondo, a che ora è la fine del mondo, che rete è? Su, giù, centro, fine del mondo con un palingiramento, che chi è fuori e fuori e chi è dentro e fuori TV, non sei niente. Ultimo appello per i merdaioli, finitevi la merce che di là non funziona, altro girone, altro regalo, niente caramelle per i leccaculo, che il girone è giusto, ok. Cosa serial killer, serial politici, morti in diretta, i migliori casi clinici, cazzi vostri in onda, ok.
Ligabue, a che ora è la fine del mondo? Questo è il titolo di questa canzone, un po', come dire, apocalittica, però pare che veramente noi stiamo trattando un po' male il nostro pianeta. Parliamo di ecologia, in particolare di Earth Overshoot Day, ovvero l'ora della bancarotta ecologica. Dopo avremo modo di approfondire meglio di che cosa si tratta. Oggi insieme a me ci sono Mattia e Samuele. Mattia di storia a Torino, studi storia a Torino, invece Samuele studia giurisprudenza sempre a Torino. Che cosa pensate voi? Secondo voi noi lo trattiamo bene o male questo nostro pianeta? Mattia.
Stiamo trattando veramente male il nostro pianeta. Ultimamente mi è capitato di tenermi molto informato sull'argomento. Basta pensare che il secondo agente ecologico che sposta georisorse è l'uomo dopo l'acqua. Cioè c'è l'acqua che sposta, che spiana le montagne, subito dopo c'è l'uomo.
Quindi vuol dire che effettivamente più che altro ne abbiamo un po' abusato forse.
Sì, 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 ma basta l'esempio dell'isola di Nuova Caledonia. Era un'isola bellissima che è stata nell'arco di un cinquantennio completamente rasa al suolo. Non ci sono più le montagne, i fiumi si sono riempiti di limo, per cui le coltivazioni e la pesca non è più possibile. E questo per estrarre il nickel.
Ecco, appunto.
Un esempio tra
uno fra tutti. Secondo te, Samuele, come trattiamo il nostro pianeta?
Ma secondo me, per fare proprio un discorso meramente storico, da 200-300 anni a questa parte male, molto male, da quando esiste l'industria. Io nel mio piccolo, per esempio, cerco di riciclare, a casa facciamo una differenziata, spero lo facciano molte persone. Ci sono paesi come magari i paesi occidentali, che tra virgolette sono anche i maggiori responsabili di tutto ciò, riciclano, arrivano a riciclare anche il 90% di ciò che utilizzano, e altri paesi magari come le potenze emergenti, che purtroppo invece questa cultura non ce l'hanno ancora, e quindi diciamo involontariamente o volontariamente danno un grosso colpo al tutto, al rapporto totale.
Purtroppo abbiamo sentito anche in questi giorni il problema del latte in Cina, per esempio, perché ci sono forse meno controlli in effetti in alcuni paesi rispetto all'Italia. Perlomeno.
Certo, per esempio la Cina, io so che fino a un secolo fa era uno dei paesi meno inquinati al mondo, assolutamente, poi era una risorsa lei stessa, un contenitore di risorse lei stessa, adesso è una delle 5 nazioni più inquinate invece. Cioè.
Prima di approfondire tutto questo e di parlarne tra l'altro insieme a Roberto Brambilla della rete Lilliput, del progetto Gruppo Impronta Ecologica, sentiamo la scheda che ha preparato la nostra redazione.
È ufficiale, consumiamo più di quanto abbiamo a disposizione. Il 23 settembre è stato l'Earth Overshoot Day, l'ora della bancarotta ecologica. Da allora il nostro consumo di risorse naturali sorpassa la produzione naturale annua della Terra. L'ha calcolato la Global Footprint Network, l'associazione che misura quante risorse naturali abbiamo, quante ne usiamo e quanti rifiuti produciamo. Fin dagli anni 80 l'umanità usa le risorse naturali più velocemente di quanto possano essere rigenerate e immette carbonio nell'atmosfera più velocemente di quanto possa essere riassorbito. Dal primo Earth Overshoot Day, il 31 dicembre del 1986, ogni anno questo giorno arriva prima. Se nel 1995 era a fine novembre e nel 2005 a inizio ottobre, nel 2008 abbiamo esaurito le risorse dell'anno già il 23 settembre. Stiamo utilizzando la capacità biologica di 1,4 pianeti, ma ovviamente ne abbiamo solo uno a disposizione. Cosa si può fare per cercare di arginare questo sovraconsumo?
Radio Zainet, la radio dei giovani reporter, oggi si parla di ecologia, in particolar modo di Earth Overshoot Day, insieme a Roberto Brambilla, gruppo Impronta Ecologica della rete Lilliput, che dovremmo avere al telefono. Pronto?
Buonasera.
Buongiorno, grazie per essere intervenuto.
Salve, sono Mattia, volevo farle alcune domande. Volevo capire un po' meglio che cosa si tratta questo Earth Overshoot Day, in che cosa consiste?
In pratica consiste nel segnalare in tutto il mondo che il 23 settembre, la data quindi che c'è stata pochi giorni fa, l'umanità ha finito di consumare le risorse che il pianeta produce in maniera sostenibile in tutto un anno. Quindi noi dal 23 di settembre in avanti consumeremo il capitale natura perché abbiamo consumato già tutti gli interessi. Quindi l'anno prossimo, nel 2009, il capitale naturale sarà minore e quindi gli interessi saranno minori. Quindi è un circolo vizioso che si avvita verso una situazione veramente poco bella.
Mi scusi se la interrompo. Le risorse sostenibili, quali sono queste risorse della Terra?
Beh, sono quelle che il pianeta è in grado di rigenerare grazie soprattutto all'energia solare, quindi i boschi, le foreste tropicali, la produttività la produzione marina lungo le coste più ricche di vita, tutto ciò che viene poi anche utilizzato per l'alimentazione umana e degli animali, tanto per dare un settore molto facile da individuare.
Buongiorno signor Brambilla, sono Samuele. Senta, com'è possibile che noi stiamo già finendo le risorse disponibili per quest'anno? E cosa significa essere già in riserva? Cosa comporta?
Significa che sostanzialmente il modo di produrre e di consumare dell'umanità, oltre ad essere assolutamente squilibrato, perché ci sono aree intere del mondo che patiscono la fame e la carenza di risorse e altre che addirittura hanno il problema del sovrappeso, l'abbiamo letto anche proprio in questi giorni, praticamente significa appunto che abbiamo un modo di consumare e di buttare anche rifiuti nel pianeta, si pensi alle emissioni di CO2, che eccede la capacità del pianeta di metabolizzare il tutto, quindi non riesce, non ce la fa, e quindi si crea un accumulo ad esempio di CO2 in atmosfera, il pianeta non ce la fa ad assorbire questa atmosfera, non ce la fa a produrre le risorse perché le preleviamo ad un passo eccessivo. Si pensa ad esempio a tutte le zone dove fino a 20 anni fa si pescava tranquillamente e che adesso ormai sono state depauperate perché si è pescato troppo.
Ma ecco, cioè, gli economisti sono alquanto d'accordo nel dire che è praticamente impossibile migliorare la situazione a meno che non ci siano delle grosse spese economiche e si vada in recessione. Per cui lei che cosa ne pensa riguardo? Quali sono le vie possibili?
Io penso che la categoria degli economisti spesso volentieri propugna delle idee un pochinino pericolosette. Di sicuro posso dire che intanto ci sono degli interessi economici fortissimi a favore ad esempio dell'energia fossile, che è quella che è una di quelle più inquinanti. E poi l'altra cosa è che non vengono diffuse, sempre probabilmente per interessi economici di altro genere, non vengono diffuse le energie, le possibilità date dal solare, ad esempio, o le modalità di produzione sostenibili. Due esempi: tutto il discorso dei pannelli fotovoltaici, tutto il discorso del solare termico, tutto il discorso dell'isolamento degli edifici. Basti pensare che in Italia abbiamo un patrimonio edilizio che mediamente consuma, per essere tenuto al caldo ad esempio d'inverno, dai 160 ai 180 kWh metro quadro anno. Ci sarebbe una quantità enorme di lavoro nel settore dell'edilizia da fare, e invece il settore dell'edilizia italiano preferisce costruire il nuovo, preferisce costruire autostrade che ci stanno riempiendo letteralmente luoghi come la Lombardia. Basti pensare che in Lombardia sono progettate 8 nuove autostrade.
Mi scusi se la interrompo, Brandini, signor Brambilla.
Broni Mortara e così via. Cioè c'è uno sciocco modo di pensare al fare profitto. Ecco, ci potrebbero essere delle soluzioni molto molto più intelligenti e più sostenibili.
Ho capito, ma allacciandosi a questo discorso che lei stava facendo sugli interessi economici, è possibile dire a questo punto che la Terra sconti quasi come un eccesso di antropizzazione? Cioè siamo troppi forse? Siamo troppi?
Sì, questo è un altro fatto sicuramente incontestabile, e che tra l'altro vanifica in parte il discorso dello sviluppo tecnologico e dell'efficienza. Cioè io posso fare le macchine sempre più efficienti, ma se nel contempo mi aumenta il numero di persone che vuole nuove macchine, oppure perché queste nuove macchine sono più efficienti, ad esempio pensiamo a macchine che consumano di meno, se io però proprio perché la mia macchina consuma meno va a finire che sono invogliato a fare più chilometri, alla fine il risultato è che inquino quanto inquinavo prima. Quindi effettivamente anche questo è un bel problema, e comunque quello della popolazione, che purtroppo in Italia è un po' un tabù, effettivamente è un problema molto molto grande, e sicuramente il controllo del numero di nuovi abitanti sul pianeta è uno dei punti importanti dal punto di vista della sostenibilità.
C'è la possibilità di vedere il bicchiere mezzo pieno? Cioè, ci sono delle possibilità, diciamo così, di risolutive, perlomeno, oppure che possano migliorare questa bancarotta ecologica?
Ma di sicuro io devo dire che sono portatore di, proprio sulla mia pelle, di esperienze che portano sicuramente dei benefici. Ad esempio, con 250 famiglie in Brianza abbiamo fatto la filiera corta del pane, abbiamo creato la filiera corta del pane, ovvero abbiamo trovato nel raggio di 20 km un agricoltore che fa agricoltura biologica, dei molitori che fanno la farina, dei panettieri che ci fanno il pane, per cui nell'arco appunto di questi 20 km avviene tutto, produzione e consumo. Quindi abbiamo ad esempio eliminato le navi che dal Canada portano la farina canadese da noi per fare il pane.
Quindi per esempio questo una delle possibilità
poi
potrebbe essere...
Poi abbiamo fatto altre cose del tipo, che ne so, io ho progettato una casa che sta appunto a Concorrezzo dove abito, dove ho inserito tutte le tecnologie per diminuire l'impatto ambientale, per cui, come dicevo prima, le case italiane sono a 160-180 kWh a metro quadro anno, la mia casa è a 50 kWh, che vuol dire spendere un terzo tutti gli anni rispetto agli altri per il riscaldamento. Ecco, tra l'altro anche questo vorrei dire, il discorso del rendere, del seguire la sostenibilità fa sì che ci siano degli enormi risparmi per le famiglie.
Certo, certo.
E quindi effettivamente la cosa che io trovo proprio ottusa nostra è quella che a fronte di questi interventi ci darebbe anche lavoro e si creerebbe un indotto molto, molto interessante.
Certo, io la ringrazio molto Roberto Brambilla, che è stato con noi della rete Lilliput. Quindi ci sono effettivamente delle possibilità per non risolvere, però migliorare perlomeno e consumare sicuramente meno.
Sì, decisamente.
Grazie, grazie mille.
Arrivederci.
Un attimo di pausa, ci fermiamo un momento e poi ci risentiamo più tardi, sempre con Radio Zainet, sempre con i giovani reporter.
Zainet, la scuola che fa radio.
That's great, it starts with an earthquake. Birds and snakes and airplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane. Listen to yourself. Turn world serves its own needs. Dummy, serve your own needs. Feed it up an ox. Speak grunt. No strength. The ladder starts to clatter with fear. Fight down high. Fire and a fire representing seven games in a government for hire and a combat site. Left and west are coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team my team reporters babble Trump. Kevin Kraft. Look at that. No plane. Fine. Then. Overflow, population, common food, what it'll do. Save yourself, serve yourself. World serves its own needs. Listen to your heartbeat. Dummy with the rapture and the reverend and the right. Right, you patriotic, patriotic. Slam, fight, bright, light, feeling, pretty sight. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Slice and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book, burning blood, letting every motive escalate. Automotive incinerate, light a candle, light a motor, step down, step down. Watching heel crush, crush, uh-oh. This means no fear, cavalier, renegade, steer clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world.
Di una cosa cosa, sono molto stupita. Siete su Radio Zainet, la radio dei giovani reporter. Stiamo parlando di ecologia, però io sono molto stupita del fatto che adesso abbiamo ascoltato questa canzone dei REM prima della pubblicità. Abbiamo ascoltato i REM e la canzone è identica a quella di Ligabue. Questo vuol dire che Ligabue l'aveva tradotta in italiano. È vero? Ci sono arrivata, non lo sapevo.
Sentivo anch'io, dicevo, ma questa canzone qui, quella del Liga, invece è probabile che abbia plagiato lui loro.
Non è che l'ha plagiato, è proprio tradotto, perché il titolo della canzone è A che ora è la fine del mondo, anche in inglese, dei REM. Quindi buono sapere, non si finisce mai di imparare, questo mi piace della vita. Cari Mattia e Samuele, ringraziamo Roberto Brambilla, che è stato con noi al telefono e che ci ha spiegato un pochino meglio che cos'è l'Earth Overshoot Day. Tra l'altro, quindi, lui ha così consigliato a tutti noi, e quindi noi consigliamo anche a tutti voi, di ridurre al minimo i consumi. Voi già, prima Samuele diceva che già questo lo faceva, tu Mattia come ti poni nei confronti della questione consumo?
Ma allora, la questione consumo è, si va dalle piccole cose, da spegnere la spia del televisore, non lasciare il caricabatterie attaccato alla spresa, chiudere le finestre, mettersi una maglia anziché alzare il riscaldamento. Tante piccole cose che fanno e che se le facessimo tutti farebbero veramente tanto. E poi sicuramente ci vuole l'intervento dei governi e l'apertura da parte delle aziende. Un esempio è il Giappone. Il Giappone, che era uno dei più grandi inquinatori mondiali fino a qualche anno fa, adesso è ai primi posti per esempi di progetti sostenibili, di città verdi. Ad esempio la questione dell'agricoltura, sono partiti diversi progetti di agricoltura urbana, ovvero si coltiva sui tetti.
Sì, ho letto, e anche questa cosa degli alberi nelle strade, non mi ricordo più come, adotta un albero, negli Stati Uniti c'è questa cosa che in angolini piccolissimi in mezzo alla città viene messo un melo piuttosto che un albero da frutta, che dia colore intanto alla città e poi soprattutto che faccia ricordare che esiste una natura e che non bisogna maltrattarla. Questo è fondamentale. Samuele?
Quello che diceva Mattia è sicuramente vero. Il Giappone si è fatto anche promotore degli accordi di Kyoto, è stato teatro della firma degli accordi di Kyoto. Però è di quest'estate, per esempio, la notizia di agosto, il periodo delle Olimpiadi, era cascato in mare, era finito in mare un quantitativo enorme di fertilizzante chimico nel mare del Giappone, davanti al Giappone, e le meduse avevano, diciamo, mangiato, si erano eutrofizzate con questo fertilizzante, erano diventate enormi e quindi si avevano meduse delle dimensioni di un palazzo, grandi come navi, che incrociavano al largo del Giappone. E quindi purtroppo ci sono sempre, e come non ricordare poi che il Giappone è uno dei più grandi paesi che stanno, diciamo, terminando la pesca, stanno riducendo tantissimo il potenziale della pesca. È tra i paesi che probabilmente ha portato all'estinzione di un sacco di specie di pesce e
mangiano i delfini, se non sbaglio,
mangiano anche le balene, ho sentito
anche le balene,
la caccia alle balene è veramente un grosso problema, perché il Giappone non vuol fare a meno di una sua particolare costume alimentare, che è quello di mangiare la carne di balena come sushi. Poi
loro dicono che questa è la scusa ufficiale che loro dicono, loro le mangiano e quindi dicono non si butta via niente, in realtà estraggono delle particolari sostanze che la balena contiene per prodotti cosmetici ad altissimo costo. Poi questa è, diciamo, una cosa meno ufficiale,
che però si sa, insomma, fra le righe.
Sì.
Allora, intanto diamo un po' di consigli ai nostri amici che ci ascoltano su Radio Zainet. Esiste un sito che si chiama Global Footprint Network, il sito è www.footprintnetwork.org, cercatelo su Google, perché se vi faccio lo spelling ci metto 6 ore, quindi non ha molto senso, però se andate su Google, il motore di ricerca, e cercate questo progetto, troverete di che cosa si tratta. Sono dei progetti legati appunto all'ecologia, naturalmente, e sono dei gruppi di cittadini che discutono e si mettono in relazione proprio con i governi, perché la gente, le persone, giustamente molto spesso ce lo dimentichiamo e pensiamo che questo tipo di rapporti sia questo tipo di rapporto legato all'ecologia sia un rapporto soprattutto governativo, intragovernativo. Invece anche gli individui, i singoli cittadini possono fare qualcosa, intanto relazionandosi con i singoli governi, ma poi anche prendendo delle decisioni, facendo delle scelte. Come ci ha detto Roberto Brambilla, per esempio, accorciare la filiera produttiva può essere una cosa molto importante. Non andare a comprare il pane con le farine importate dal Canada, ma comprare il pane fatto dal contadino dietro l'angolo. Insomma, queste sono cose che sembrano piccole, ma sono grandissime.
Sì, Sì, diventa anche abbastanza ridicolo poi pensare come, non, questa cosa del Canada non la sapevo io personalmente, pensare che l'Italia, che è un paese che ha fondato la sua ricchezza storica, per esempio l'impero romano sul grano, era il granaio del Mediterraneo, si debba trovare adesso a importare il grano dal Canada per ragioni meramente economiche e soprattutto poi con un dispendio per gli stessi cittadini italiani, cioè accorciare la filiera non è solo un'esigenza legata all'ambiente, se ne parla in questi giorni anche per affrontare l'aumento dei prezzi e l'inflazione, non è una cosa che diciamo si deve fare unicamente per fare un favore alla terra, ma anche per fare un favore a se stessi, probabilmente per risparmiare.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Zainet, prima però parliamo di musica, quest'oggi il flashback si occupa degli Scorpions.
Dedicato alla musica. Oggi amici vogliamo festeggiare insieme a voi il compleanno di Rudolf Schenker, il chitarrista degli Scorpioni di Hannover, che oggi compie 26 anni. Gli Scorpions stanno andando piuttosto forte con il loro ultimo album Taking by Force e proprio da questo LP proviene la canzone che vi facciamo ascoltare, un brano di puro sentimento teutonico. Alzate il volume amici e godetevi l'intro più commovente dell'album. Questa è Born to Touch Your Feelings e loro sono gli Scorpions.
I was born from the sound of the strings, for someone to give everything, to be a song just for your feeling. Close your eyes and I'll try to get in. Awaken your heart like the spring, 'cause I was born to touch your feelings. Steal the time, take a song and be glad. Be free as the birds, don't be sad. Your time will come, I'll make you feel it. You're still young, like the sun after rain. Follow the light, it's not in vain. And you will see, I'll touch your feelings. Dee-dee-da-da-da-da-da. You've got your songs, they are every day. For a while, just the only way to feel all. Got your songs, they are every day. For a while, just the only way to feel alright. You were born just to lose or to win. To be someone's child in the wind, to live between your mind and feelings. Find your way, check it out, learn each day. Follow the light, it's not in vain. And you will see, I'll touch your feelings. Dee-dee-da-da-da-da. You've got your songs, they are every day. For a while, just the only way to feel alright. You've got your songs, they are every day. Just the only way to feel alright.
Bentornati in studio con Flashback, la vostra rubrica radiofonica sulla grande storia del rock. Avete appena ascoltato Born to Touch Your Feelings degli Scorpions, un brano tratto dall'album Taken by Force del 1977. Gli Scorpions nascono nel 1971 dall'unione di 5 ragazzi di Hannover, accomunati dalla passione per la musica. Lenta ma costante è stata la loro scalata al successo. La proposta musicale degli Scorpions può essere definita come un hard rock molto tagliente, sconfinante spesso nel metal. Nel suono degli Scorpions a farla da padrona sono le chitarre con riff taglienti e da soli ora melodici, ora veloci. A questo si aggiunge la voce alta e squillante di Klaus Meine, che senz'altro ha fatto da caposcuola per tutta una serie di cantanti con voce simile che hanno avuto successo negli anni Ottanta. E in certi periodi si sono ammorbiditi, preferendo ai riff taglienti tradizionali dei pezzi più melodici e calmi, come la famosissima Wind of Change, Still Loving You e Born to Touch Your Feelings, il brano che abbiamo appena ascoltato.
Radio Zainet termina qua, questo appuntamento con i giovani reporter finisce. Oggi insieme a me ci sono stati Mattia dell'Università degli Studi di Torino, Facoltà di Storia. Ciao Mattia.
Ciao, buona giornata.
E Samuele dell'Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza.
Ciao,
ciao Samuele.
Ciao a tutti.
New entry, bravissimo, devo dire, 10 lode.
Grazie.
Per questa puntata. Giusto Mattia?
Sì, però a me il 10 lode non lo dai mai.
La prima volta ti ho dato 10 lode anche a te, adesso ti do il 10 senza la lode. So che quando non ti danno la lode ti viene il nervoso. Allora apposta lo dico. Va bene, ringraziamo Marcello che ha curato la parte tecnica. Radio Zainet torna domani sempre sulle frequenze delle vostre radio.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet www.radiozainet.it.
Radio Zainet.